Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi.
Fu una rara domenica di sole, a novembre, che ricordo come fosse ora. Ti desta un organo di barberia che suona scapricciatiello. Le note si rincorrono a cascata e salgono al terzo piano per bussare alla finestra. E Carlone si rigira, mugulando sotto le coperte, e si scopre e mostra il ciuffo dei peli sull'osso sacro. Di là sfaccenda la signora Desio. La figlia minore sculaccia la bambina, che strilla. Anche i suoi strilli oggi suonano allegri, perché è una domenica di sole. E strepita Franchino, figlio del motociclista ammazzato. Oggi l'ha lasciato venire dal collegio di Vittorio Veneto a trovare la mammina. E la mammina oggi è contenta, è contenuta, e pudica, proprio come si conviene a una brava mamma. In bagno c'è il fotografo Mario, che sogna a Parigi, e canta le rififì, e dimentica l'accusa della signora Desio, che lui avrebbe intasato la tazza del cesso l'altro giorno. Si fa la barba, e canta le rififì, e io vedo la sua faccia bislacca, con le gote spumose, riflessa nel quadratino di specchio al bagno. Bello è vestirsi coi panni puliti, la camicia bianca che sa un poco di muffa, perché non l'hanno fatta asciugare a dovere con l'umidità di questi giorni, tempo infame. Ma si asciugherà più tardi addosso a me per strada, al sole, dove già sfilano le ragazze sempre col cappotto ma aperto davanti a mostrare il gonfio dei seni. Seni, dico, e non petto, perché quassù il petto delle donne te lo puoi scordare. Il petto, voglio dire, è come uno zaino di ciccia, una sola cosa compatta e unita, come hanno le donne di campagna. Seni, tette e tettine oggi sporgono dal cappotto un poco aperto per via del sole raro di questa domenica di novembre. La gente sorride. Il caffè oggi lo prendiamo doppio al bar delle Antille, dove, per fortuna, non si fanno vedere i pittori capelluti e le ragazze nere coi piedi sporchi, ma soli noi due, io e Carlone, a parlare delle parti nostre e di com'era la domenica laggiù. Noi fermi in piazza del Duomo a guardare le ragazze col petto che escono dalla messa di mezzogiorno. Anche qui, certo, faranno le messe, ma a guardare sul sacrato non c'è nessuno. Un discorso tira l'altro e si arriva passeggiando lemme lemme fino al tocco, il tocco e mezzo, quando spunta l'appetito e si decide di andare insieme al bersagliere che con 800-850 lire ti dà la pasta asciutta e la costata e magari anche un quartino di vino e una mela. La costata, bisogna dire alla cameriera, perché se dici bistecca ti dà la braciola. E se dici braciola, non ti dà niente, rimane lì incantata a dire prego, signore. Bisognerebbe fissare per legge come si chiamano in Italia e con un nome solo i vari tagli della vitella, il lombo, la fesa, che non avevo mai sentito prima d'ora, la fesa francese, la piccata, la paillard, il portafogli all'attilio, l'osso buco, il filetto, il controfiletto, il nodino, il bianco stato e il macatello. Dopo un altro caffè doppio e si rimane a ciondolare ai tavolini del bar delle Antille senza badare ai pittori capelluti e alle ragazze coi piedi sporchi. Soltanto noi due, Carlone e io, vecchi compagni contubernali del numero 8, terzo piano. Amici, come soltanto sono amici due uomini quando intorno c'è il pericolo. Come una notte di settembre, vicino a Lecce, quando scendevano rossi i Bengala, grappoli dell'ira, uva della collera, insomma, the crepes of wrath, perché erano bombe inglesi, e fu Dodi a destarmi, e mi vide le mani tremare, e mi si mise una sigaretta e la fumammo vicini, accosto al muretto del vigneto, mentre di lassù scaricavano tonnellate di tritolo addosso ai tedeschi della Göring, in fuga verso nord. Così ora con Carlone la sigaretta scambiata è un pegno di amicizia difesa contro quest'altra collera grigia della città che si stringe attorno a noi e minaccia quest'isola nostra, appena oltre il tavolino nostro di ferro intravedi sotto la griglia scorrere impetuosa l'acqua della fogna che mina il tuo terreno e da un momento all'altro tutto può crollare aprirsi una voragine che inghiotte noi e le Antille e tutta quanta la strada giù fino al palazzo della Braida Guercia. Resteremo noi due, Carlone e io, aggrappati a un relitto, travolti verso il fiume scuro della Vettabbia, dell'Olona, del Re dei Fossi. Ma intanto la sigaretta scambiata è pegno di amicizia e nulla cancellerà mai questo pegno. L'amicizia di due uomini è più forte di una preghiera, sì, ma quando compare Anna e sorride nel sole, allora già in quell'amicizia qualcosa si è incrinata, perché io sono di Anna e Carlone sente che già nel pensiero io lo tradisco, perché un amico vero non sarà mai di una donna. Una donna è sporca e insudicia persino le preghiere e Carlone sa che domani Anna sarà più forte di lui. Cupo ci segue giù per la strada e io so che per lui questo raro sole di domenica non brilla più, che in testa gli si è aperto un buco di buio. E così, come a rinforzo, chiama Ettorino, chiama un altro, perché il pugno di uomini amici sia più forte di quest'altra forza ora intervenuta. Anna, bionda, nel sole, grande e chiara. Io le stringo il braccio sotto il mio, fiero perché Anna è bella e tutti sappiamo che è mia, soltanto mia. Ma gli altri tacciono e continuano a tacere in casa dell'altro pittore, squallida e nuda tranne le due poltrone e la rete di ferro dove sediamo noi due felici, tenendoci per mano, i pittori di là a mostrarsi le tele e Carlone accucciato per terra, le spalle contro il muro. In mano il bicchiere pieno, a tirarne un sorso ogni tanto. E Torino ha ricominciato con Dufy. Dufy è un grande pittore, Pizarro è un grande pittore, Utrillo è un grande pittore. Ma i nomi si spezzano per terra come i bicchieri e non resta più nulla. Nemmeno la canzone del Kutlas riempie più quel buco di buio in testa a Carlone, cupo e tradito. Solo il bicchiere può riempirlo, quel buco. E allora io lo vedo saltar su. E comincia il suo wa da da wa, l'indice alzato, e dice: «Vieni Anna, balliamo!» Anna gira e gira appesa in cima alla mano di Carlone e la gonna ampia, nera, pieghettata, fa una corolla attorno alle colonne delle gambe e lei ride e ride e ride. E Carlone saltabecca col suo ciuffo di pelo sull'osso sacro, che è un residuo di coda. Una coda, anzi. Io so che esistono uomini così, in certe isole etniche cisalpine, uomini capri, uomini tori, uomini bestie che danzano alla sera. E sto a guardare col bicchiere in mano e penso che non ho una coda, perché sono uomo compiuto e adulto e civile, io. Non fu così certamente, ma così avrei potuto pensare e scrivere 10 anni or sono la serata in casa del pittore con Ettorino e Carlone. L'avrei pensata e l'avrei scritta come un vitinicco arrabbiato 10 anni or sono, quando il signor Jacques Querouac forse non aveva nemmeno imparato a tirarsi sui calzoni. L'avrei fatto, ma mi mancò il tempo e mi mancarono i mezzi. Datemi il tempo, datemi i mezzi e io vi farò questo e altro. Costruirò la mia storia a vari livelli di tempo. Di tempo voglio dire sia cronologico che sintattico. Farò squillare come ottoni gli auristi, zampognare come fagotti gli imperfetti, pagine e pagine di avo ivoevo da far scendere il latte alle ginocchia, svariare i presenti dal gemito del flauto al trillo del violino alla pasta densa del violoncello, tuonare come gran casse timpane i futuri, carichi di speranza. E se proprio volete, ve li farò sentire tutti insieme, orchestrati in sinfonia. Vi mostrerò il muso della finca davanti alla fiocina del sub, 50 metri sotto il faraglione, per dissolvere poi, lento, su quell'altro muso di tinca, quando lo aggredisce il raschietto del ginecologo. Vi darò la narrativa integrale, ma la definizione, attenti, è provvisoria, dove il narratore è coinvolto nel suo narrare proprio in quanto narratore, e il lettore nel suo leggere in quanto lettore. E tutte e due coinvolti insieme in quanto uomini, vivi e contribuenti e cittadini e congedati dall'esercito, insomma, interi. Proverò a riscrivere tutta la vita, non dico lo stesso libro, ma la stessa pagina, scavando come un tarlo scava una zampa di tavolino. Ricordo che dalle mie parti, appena faceva buio, dicevo allora, ma adesso Sono poi ben certo che quelle parti fossero veramente le mie, e come perché io dicessi parti appunto mie dopo il calare del sole. Proverò l'impasto linguistico, contaminando da par mio la ata de olle salvetti di obò e u dialetto du curdunnu, evocando in un sol periodo il Burchiello e Rabelais, il Molinari Enrico di New York e il lamento di Travale. Guata, guata, male, no mangiai, ma mezzo pane, Amariglia Etrusca e zio Lorenzo di Viareggio. Ma anche vi darò il romanzo tradizionale, con tre morti, per forza, due gemelli identici e monocoriali e un'agnizione. Il romanzo neocapitalista, neoromantico o neocattolico a scelta. Ci metterò dentro la monaca di Monza, la novizia del convento di... il curato di campagna e il prete bello. Datemi il tempo, datemi i mezzi e io toccherò tutta la tastiera, bianchi e neri, della sensibilità contemporanea. Vi canterò l'indifferenza, la disubbidienza, l'amor coniugale, il conformismo, la sonnolenza, lo spleen, la noia e il rompimento di palle. E te dietro poteranno seguire fanterie assai illese. Ma tu, Moro, mi stai a sentire? A questo dunque m'ero ridotto? A chiedere aiuto al Moro? Una cosa sia subito chiara. Io non ho e non ho mai avuto pregiudizio alcuno contro i Mori. Giuro che per un amico negro sarei pronto a giurare il falso. E anzi, una volta l'ho già fatto. Oltretutto, perfettamente bianco non sono neppure io. Pochi lo sanno, ma la trisavola della mia bisnonna era, né più né meno, la bella Marsilia, e se ne andava a far pinoli quella mattina del settembre 1799, quando i saraceni presero terra e devastarono tutta la contrada. 27 donne portarono a bordo di forza quei pirati, e prima fra tutte, per venustà, la bella Marsilia. Così bella che il sultano Ali ad Kurz la elesse favorita. E i figli presero il nome del padre, anche dopo tornati in Italia, fondando il casato degli Accorsi, come appunto si chiamava mia nonna Albina. E nonna Albina sotterrò i guidi nel 14, lui che tre mogli aveva già accompagnata al Camposanto dopo che ebbe popolato la Maremma di una mezza settantina di figlioli legittimi. E no, la signora Albina, così alta, solenne, vestita di nero, quando fermava me bambino per strada e mi offriva il tamarindo, ogni volta mi prometteva un bel regalo, appena da Fez le fossero arrivati i quattrini dell'eredità, che era ferma in tribunale per la causa. Come possa avere io dunque pregiudizio contro i Mori, se per linea materna un poco Moro sono anch'io? Né contro i Mori né contro nessuno. Casa mia è sempre stata aperta a tutti. E prima di avere una casa ho accettato persino di stare in subaffitto dai Fislinger, e lo so io che cosa mi hanno fatto patire quei due tedeschi nell'animo com'erano, loro sud tirolesi. In casa mia per un mese soleva venire un israeliano, certo Moshe Zuzim, a portarmi via dal piatto mezza pasta asciutta, a chiedermi 200 lire per le sigarette. Io cercavo di buttarlo fuori, di tenermi chiusa a chiave, perché a quei tempi mezza pasta asciutta sottratta significava la fame. Ma lui mi entrava dalla finestra, ostinato e muto ogni giorno, tranne il giorno che gli si sciolse la lingua e andò dal console del suo paese ad accusarmi d'essere una spia degli arabi. E poi dal mio padrone andò, in manigoldo, ad accusarmi d'essere una spia degli ebrei, anzi, d'essere ebreo addirittura, come se fosse una colpa. Avare vigliacco come un ebreo, diceva di me, che ve lamento la virtù della parsimonia e anche quella della cauta saggezza. E poi lo faccia visitare da un medico, guardi lei stesso, diceva il maledetto, e vedrà se non è circonciso come un ebreo. E questo è vero, anche se non per motivi religiosi. Io ho avuto e ho amici ebrei e arabi, francesi e longobardi, abissini e apolidi, e ciascuno di loro testimonierà, spero, un giapponese di San Francisco, cittadino americano dunque, che il governo aveva chiuso in campo di concentramento durante la guerra e poi espulso dal paese per sospette attività antipatriottiche. Ebbene, io me lo son tenuto in casa per un mese, lui e le sue tele, perché facevi il pittore, e lasciavo che tutto il giorno giocasse col gatto, per farsi vivo soltanto all'ora dei pasti. Persino a qualche pisano io ho aperto l'uscio di casa, che è, per proverbio, azzardo pericoloso. A qualche pisano di quelli che dicono «Gaude, er poro di tu pa!» e ogni tanto vengono su col sorrisino furbo a cercare lavoro. «Non ci avresti mia un posticino da guadagnare bene senza lavorare tanto?» «Sa o me, sulle 150 al mese!»
Giù, Madonna Arbuio, un si batte iodo, un si trova una lira per far cantanceo. E se tu gli domandi cosa vuol fare, cosa sa fare, qui è un posto da specializzati, devi presentarti con le idee chiare e precise. So fare una cosa, quella cosa e basta. Se tu glielo domandi, lui rimane a bocca aperta, spalanca gli occhi, ti punta l'indice contro. Ma fa la burletà, vero? Gauder, un lo sa cosa so fa io, un mio conosci. Dopo domanda a coso, come si chiama, a coso, no? Il figlio d'Amedeo, quello è Morianno. Anche a pesci simili io ho aperto l'uscio di casa senza pregiudizio. Se dicevo Moro, poco fa, intendevo di fatti il padrone, la sua anima nera. Il padrone che impunito strangola le mogli e sempre va in giro portandosi dietro l'anima nera, ben più nera della sua, del critico che lo insuffla e gli mette le pulci nell'orecchio. Il Moro dei drammoni, intendevo, il Moro padrone, che sbandona i putei negli orfanotrofi, che fa rinchiudere i consanguinei nei manicomi, che ogni mattina telefona al mago per l'oroscopo, compra un cavallo da corsa e licenzia 10 persone per far pari coi conti. Intendevi il padrone Moro, Timber Jack, che si fa pagare la pigione persino dalle tigri. Essere ridotta a chiedere aiuto al Moro è il peggio che potesse capitarmi, perché infatti io non ero venuto su, non dico, per raccomandarmi ai Mori, ma nemmeno per contare le dita ai bibliotecari, altrimenti mi sarei contate le mie di dita, visto che al paese mio faceva appunto il bibliotecario. Non ero venuto su per documentarmi sulla rotacizzazione della dentale intervocalica o sulle vicende dei compagni di Gesù, no, di certo, e nemmeno per farmi sbigottire dall'imperatrice Maria Teresa, né per controllare se Pietro Verri si lava puntualmente le ginocchia. Non ero venuto su per guardare l'osso sacro di Carlone, non per discorrere con Casaga di Francisco Franco e dei fascistas maricones, o con la signora di Sio di quanto fosse dolce la vita sotto Franz Josef, né per farmi insegnare da Franz il Triestino la canzone di Principe Eugenio e dei turchi al traghetto del Danubio, né per ascoltare Torino e le sue sfilze di pittori. Non ero venuto su per fare il vels al queruacque. Soprattutto, non ero venuto su per offrire i miei servigi al Moro, no, e poi no. La missione mia era ben altra.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra di Luciano Bianciardi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.